Innanzitutto grazie agli organizzatori di questa giornata, che io ho colto anche in tempi brevissimi al volo, perché lavorando insieme a voi tutti i giorni ritengo che questo argomento, il tema di cui oggi noi parleremo, sia purtroppo un tema veramente vivo e scottante per qualsivoglia microcosmo civile. Io non solo vi invito come sempre all'ascolto, cioè ad aprire occhi ed orecchie, ma vi invito a partecipare. Vi invito a far sì che qualche problema emerga, qualora ci sia, qualche interrogativo trovi voce, quello che la società educante degli adulti propone è una riflessione interlocutoria. Già il titolo secondo me è sintomatico: discutere, parlare, dialogare. Il senso filosofico di questo appello e della necessità di riflettere coralmente, non più da soli, intorno a mali che si rivelano nella tragica cronaca quotidiana come fonte inesauribile di eventi tremendi e luttuosi che purtroppo vanno molto al di là della cronaca dei nostri giorni e hanno radici lontanissime. Questi eventi, questi fatti, secondo me si radicano in una maniera e in un modo in cui l'uomo vive insieme agli altri. Perché io sto parlando con voi, vivendo con voi, ho pensato che questa occasione andava colta senza esitazione. Voi potete dirmi che pregiudizi non ne nutrite, voi potreste affermare che nessuna forma di razzismo serpeggia in voi, voi potreste con altrettanta fierezza dichiararmi che non siete assolutamente sensibili a nessuna forma di ghettizzazione, di emarginazione, né sociale, né culturale, né sessuale. Ma chiunque di voi dichiari questo non dice il vero. Io sono entrata in classi in cui i banchi erano posizionati in due aree separate, due ali, il centro vuoto, vacante, perché le due ali rappresentavano la separazione e la divisione di un gruppo in cui pochissimi aspiravano a diventare allievi modello e la maggior parte dei ragazzi stentava a trovare le ragioni di un impegno personale e collettivo. Ho visto classi in cui alcuni alunni più problematici di altri hanno stentato a trovare solidarietà ed aiuto, perché sono stati considerati come ingiustamente privilegiati, anche se oggettivamente in quel momento forse tanto privilegiati non erano. Ho visto classi in cui l'estrazione sociale dei componenti era chiaramente visibile dalla postazione dei giovani, da una parte i più abbienti, quelli vestiti meglio, pettinati alla moda, dall'altra, le persone che vengono da lontano, qualche volta dall'altra ho visto pure persone di colore, ho visto classi in cui un ragazzo o una ragazza palesemente incline ad una sessualità non ordinaria vive ogni giorno con il sottile peso dello scherno, dell'isolamento. Ho letto post su Facebook che riguardavano alcuni di voi, il loro aspetto fisico, essere grassi o magri, ricchi o poveri, puliti e profumati o sporchi e cattivi. Naturalmente, questo io mi auguro che sia solo un aspetto inquietante, certo, del problematico rapporto che c'è tra il mondo in cui noi viviamo e questo schema mentale astratto che noi coltiviamo di una pseudonormalità cui tutti dovremmo allinearci ed ambire. Un grande scrittore che qualcuno di voi avrà letto, Pierpaolo Pasolini, scriveva in anni lontanissimi, negli anni 70, in cui sembrava che proprio l'universo giovanile fosse ormai mutato definitivamente, che spazio per alcune ghettizzazioni non ce ne fosse più, l'amore libero, una sessualità riconosciuta, la lotta politica e sociale nel movimento studentesco, ma lui era un omosessuale, lui non era un allineato, pur avendo parteggiato per il Partito Comunista per molto tempo, lui era un diverso e sapeva di esserlo. E la fine di Pierpaolo Pasolini ne è testimonianza. Poche parole e poi lascio la voce ai relatori che avranno sicuramente cose più sensate di me da dire. Ora, degli italiani piccolo borghesi si sentono tranquilli davanti a ogni forma di scandalo, se questo scandalo ha dietro una qualsiasi forma di opinione politica o di potere, perché essi si riconoscono subito in tale scandalo una possibilità di istituzionalizzazione e con questa possibilità essi fraternizzano. Di fronte invece allo scandalo di un uomo debole e solo, essi provano dello scandalo tutto il terrore. Si scatenano in essi liberamente vecchie, ancestrali aggressività, ignote certamente a loro stessi, e quindi condannano a cuor leggero, perché lo scandalo è scandalo, così come era scandalo vivente per le SS, ebrei, polacchi, comunisti, pederasti e zingari. In Italia esistono tuttora, insomma, quelle che Himmler ha definito una volta per tutte vite indegne di essere vissute, e la sua vita è stata stroncata proprio da quest'humus in cui la violenza è lievitata. Ancora a Roma, di due giorni fa, la notizia di due immigrati che hanno trovato la morte in un rogo in un luogo che consegue ad un raid, cioè ad un'aggressione di gruppo nei confronti di uomini e di donne che vivono per strada. L'universo di quelli che noi chiamiamo clochard, con un termine che io non ho capito perché, sembra addirittura bohemien, è un universo abissale e orrendo, che è anche il segno dell'incapacità di inclusione della nostra società. E contro questi uomini e queste donne, un gruppo di giovani armati ha indirizzato una spedizione punitiva. Il numero degli scomparsi, dei desaparecidos delle nostre città è sempre più elevato, qualche volta noi non sappiamo quanti muoiono, specie se questo avviene a Rosarno, dove i neri non sono registrati, per le strade dove non sappiamo quanti esseri viventi vivano. E allora interroghiamoci pure, parliamo, e se c'è qualche pregiudizio da sbagliare, questo può essere uno dei luoghi in cui all'ignoranza, alla protervia, alla violenza e anche alla paura, a quella paura che Ottavio Cecchi diceva essere caratteristica dell'uomo di dimora nei confronti del viandante. Noi siamo uomini di dimora, difesi dalle nostre case, protette, e nei confronti dei viandanti proviamo lo stesso orrore che Pasolini dichiarava essere a monte del rischio che il razzismo ritorni, che il razzismo serpeggi, che il razzismo sia dentro di noi. Doloroso? Forse sì. Ma siete sufficientemente adulti per tollerare il peso di quello che vi stiamo consegnando? E ripeto, per aprire la mente e il cuore e abbracciare nuovi progetti esistenziali che escludano ogni forma di pregiudizio. Grazie.
Degnamente prendo il suo posto. No, io intanto vi ringrazio, la professoressa Elena De Filippis, la vostra dirigente, per aver accettato fin da subito la nostra proposta. Io sono Giuseppe Valentino, in questo momento dirigo la CGIL di Catanzaro. La CGIL è un sindacato, è il sindacato maggiormente rappresentativo in Italia, e un sindacato è un'associazione di lavoratori, per sintetizzare ed estremizzare il concetto, perché quando parliamo con giovani della vostra età è difficile sempre raccontare cos'è e cosa serve un sindacato. Spesso si confonde per via del fatto, insomma, che viene raccontato dagli altri, in TV, nei giornali, come un soggetto politico, è semplicemente un soggetto politico, invece è un'associazione di lavoratori che ha un'idea della società, e l'idea della società che ha traccia un po' il saluto che la dirigente De Filippis ha fatto stamattina, cioè quello di provare a mettere insieme delle coscienze collettive. Noi sappiamo benissimo che i lavoratori singolarmente hanno delle esigenze, ma quello che fa una confederazione come la CGIL è quello di mettere quelle esigenze individuali in secondo piano e provare a dire che ci sono delle esigenze collettive da rappresentare, degli interessi collettivi che riguardano ognuno di noi. E allora, quando abbiamo proposto sia a Elena De Filippis, appunto, che ringrazio davvero, ma sia agli interlocutori che vedete insieme a me stamattina, di fare questa iniziativa, abbiamo raccolto due impressioni, una un un dubbio, insomma, un'angoscia quasi, di dover confrontarsi appunto con degli studenti e di capire come meglio, insomma, noi riusciamo ad arricchirci collettivamente, cioè a sentire quello che voi pensate liberamente. L'altro invece è stato un atteggiamento di entusiasmo, perché si partiva da un concetto che è questo, anzi da un paio di concetti. Uno è quello dal quale siamo partiti, la giornata della memoria. Noi quest'anno come CGL di Catanzaro abbiamo deciso di non fare delle iniziative di ricordo, semplicemente di ricordo, perché si rischia di entrare in una banalità, di dire insomma solo il 27 di gennaio che alcune cose non debbano più accadere, mentre poi accadono ogni giorno. Si diceva prima benissimo, cos'è la Shoah? È semplicemente quel grande dramma dell'umanità che si consumò in quel determinato periodo, oppure un immigrato del centro di Lampedusa che viene trattato come un rifiuto umano, perché insomma è semplicemente perché è un immigrato, perché ha bisogno, perché è l'ultimo appunto della catena. Cos'è la Shoah? Quello che si consuma appunto ogni giorno è il consenso sociale che si intorno ad alcuni temi si cerca di costruire, il fatto che molta informazione anche dei social network spesso costruisce la nostra coscienza, e quella coscienza viene deviata appunto dal fatto che molti link su Facebook piuttosto che in vari mezzi di informazione indicano dei problemi, indicano il nemico, indicano chi è e qual è la nostra, il nostro nemico. Non c'è lavoro, una fase in cui non c'è lavoro, il nemico è immigrato, viene in Italia, viene un bel lavoro, ha la casa, mentre io insomma la devo pagare. Banalità, perché poi sono anche infondate quelle notizie, spesso sono costruite ad arte, ma si fa appunto per costruire intorno ad alcuni temi dei consensi sociali, cioè il fatto che rispetto a questo si vuole alimentare un nostro atteggiamento di indifferenza rispetto a chi è diverso da noi, a chi ha prima di indifferenza e poi, o meglio, prima di scherno, di odio e quindi poi di indifferenza rispetto al fatto che se accade appunto un episodio drammatico ad una persona che la società indica come diverso, differente, quell'episodio insomma viene visto in maniera molto emotivamente molto meno forte da parte della nostra coscienza. Penso ai cinesi, no? Morti, ammazzati vivi, bruciati a Prato, che ha suscitato semplicemente insomma un po' di indignazione all'inizio della comunità, ma che è rimasto un problema della loro comunità, non del modo nostro di vivere. Allora, in una società che ha conosciuto l'illuminismo, che ha conosciuto l'umanesimo, il rischio di cadere invece insomma in una condizione di isolamento, in una condizione di grettezza è forte, e noi abbiamo provato diciamo a dire che alcune cose si possono superare parlando insieme, con la coscienza collettiva, discutendole, mettendo insieme appunto ragionamenti e mettendo insieme delle realtà che discutono ogni giorno su questi concetti. Allora abbiamo provato a dire che si poteva fare, che si può fare una discussione con gli studenti, partire anche da alcuni ragionamenti che possono sembrare forti e che sembrano quasi distanti dal ruolo che la CGL fa ogni giorno. La CGL deve difendere i lavoratori, è vero, ma se in un posto di lavoro si consumano dei razzismi e si consumano degli isolamenti, quella cosa è vera sia nella società, appunto, a maggior ragione sul lavoro e a maggior ragione nel mondo e nella condizione di lavoratore sul futuro. Se io sono isolato perché gay, se io sono isolato perché immigrato, vero isolato sia nella società sia sul mio posto di lavoro, e questo implica diciamo un problema, una difficoltà anche per noi come organizzazioni sindacali. Se sono isolato in quanto donna, perché vengo considerato dentro la società come appunto insomma dentro la mia società vengo considerata un essere diciamo inferiore, tra virgolette, voglio estremizzare, perché o comunque una proprietà dell'altro genere. Se si pensa al femminicidio, al tema del femminicidio in questo paese e per fortuna anche nel mondo, c'è un'attenzione particolare. Questa condizione naturalmente non vi renderà liberi neanche da lavoratori, da adulti, nella società che costruiremo insieme. E allora ci sono dei problemi per cui questa cosa, insomma, succede e accade. Per esempio sull'orientamento sessuale, io credo, insomma, che i problemi che ci possono essere a questa età, a questi livelli, possono essere problemi che nascono più dalla paura che da altro. Dalla paura di vivere una fase della vita in cui tu cambi e non capisci cosa ti sta succedendo, e dovrebbe essere, diciamo, l'istituzione ad aiutare noi ad essere migliori, no? Lo diceva prima la professoressa De Filippis, ho visto classi separate, ho visto atteggiamenti di separatezza, così come le ho viste io quando andavo su una scuola, le abbiamo viste ognuno di noi, ma l'istituzione aiutava a cambiare quegli atteggiamenti, a creare esseri umani, diciamo, diversi e migliori. E invece, confrontandomi con la dottoressa Riccio, che è qua stamattina con noi, gli ha capito che da anni nelle scuole il tema dell'educazione sessuale è sparito o viene rilegato. Sì, ma non accusa alla dirigenza.
Hanno tagliato il tempo scuola.
Sì, appunto.
Hanno tagliato discipline. Hanno unito la geografia e la storia per 2 ore settimanali. Il tempo materiale non c'è più.
Sì, no, ma sia per l'educazione sessuale, ma per l'educazione in generale. Il tema dell'importanza dell'istruzione, insomma, è un tema che a noi è caro, no? E può essere vissuto anche, diciamo, dall'aspetto studentesco come meno male, insomma, studio di meno. Il problema è poi che si creano altre condizioni, cioè si crea meno coscienza collettiva dentro la società. E dicevo, il tema dell'educazione sessuale è un tema importante, perché di fronte alla propria sessualità si può essere spaventati, si può essere allarmati, non si capisce cosa succede. E poi accadono episodi brutti, e noi siamo partiti anche da questo. Siamo partiti sia da Andrea, il ragazzo di Roma che si suicida perché, insomma, viene schernito per il pantalone rosa, noi abbiamo fatto un'iniziativa anche su questo qualche tempo fa, anzi a caldo proprio di quella evento drammatico. Accade a Reggio Calabria, il quotidiano ne ha parlato ampiamente, Matteo Cosenza è qui ed è il direttore del quotidiano della Calabria, per una ragazza che viene schernita perché gli viene trovato il video sul telefonino mentre si masturbava. E questa, insomma, questa cosa e questa condizione, capisco che è complicato, ma questa condizione racconta la società di oggi, racconta il fatto che la morale che noi, sulla quale noi ci misuriamo, di questo poi Marco Marchese, così lo sento pure, insomma, che mi dà una grande mano, da una grande mano alla CGIL a far entrare questi temi anche nel mondo del lavoro e dentro la nostra organizzazione, ma lo fa come soggetto impegnato nel mondo civile attraverso l'associazione Certi Diritti, attraverso l'osservatorio che abbiamo costituito sulle politiche di genere. Dicevo, questi sono atteggiamenti, la smetto qua, in cui la morale personale, la propria morale, viene annacquata con la morale pubblica. Il problema è che si mette davanti la nostra morale personale e viene giudicata, mentre la morale pubblica svanisce, diventa anacquata, tutto è possibile. Tutto quello che sta dentro chi guida la società e chi, appunto, i modelli che ci trasmettono non vengono giudicati moralmente. Ad essere giudicata moralmente, ad essere giudicata è la nostra vita, la nostra sessualità, le nostre idee, il nostro colore, anziché, appunto, occuparsi di non collettivizzare il dibattito, anziché occuparsi, appunto, degli altri in termini positivi, cioè in termini come si può star bene insieme agli altri, come gli altri aiutano me a crescere. Questo è il periodo che stiamo attraversando, secondo noi, insomma, secondo la nostra analisi, secondo il fatto, insomma, che ci siamo messi a costruire questo dibattito. È da qui che partiamo, cioè parlare ai giovani per noi significa, insomma, tenere accesa la speranza che l'atteggiamento che vive nella nostra società, il fatto che addirittura, insomma, i governi cadono dalla sera alla mattina senza che, diciamo, noi il popolo ne possa discutere, essere interessato, perché quella è morale pubblica e quindi, insomma, va da sé, da altri ragionamenti, da altri canali, mentre appunto i dibattiti sulla legalizzazione delle droghe, sulla sessualità, sulla nostra vita, invece, insomma, o addirittura sulla vita stessa. Spesso i dibattiti in questo paese più accesi sono stati quelli sulla liberalizzazione delle droghe da una parte, sulla eutanasia dall'altra, cioè sull'aborto, eccetera, eccetera, eccetera. E questo paese è riuscito a crescere con delle battaglie in cui la società non è stata indifferente, in cui, anche se non è un mio problema, me ne occupo, almeno idealmente, ne parlo. Faccio sì che a prevalere non siano gli altri, perché anche qui ad ognuno di noi nella nostra società è richiesto un impegno. Si può stare al centro, pensare che le cose non ci riguardano e poi lamentarsi della società che abbiamo, perché necessariamente anche quando siamo indifferenti scegliamo di non opporci a tutte quelle cose di cui parlavamo e che non abbiamo appunto, insomma, scelto di contrastare. Io la chiudo qua e passo la parola a Marco Marchese per le sue considerazioni. Grazie.
Beh, prima di tutto grazie per essere qui a tutti e a tutti. Io stamattina sono particolarmente contento perché negli ultimi anni passo da una conferenza all'altra, un incontro. Però devo dire la verità, quando sono davanti diciamo una platea di studenti sono, diciamo, particolarmente felice di poter esporre quello che voglio dirvi, confrontarmi. E infatti prima di incominciare il mio intervento, vi intratterrò 15-18 minuti al massimo, un paio di comunicazioni di servizio. Qui ci sono 4 libri di cui farò semplicemente degli accenni, sono consigli di lettura a mio avviso non banali. Io poi dopo che ve le esporrò li metterò qui, quindi quando finisce l'incontro, se qualcuno di voi ha voglia, piacere di prendere un appunto e magari sceglierne uno e leggerlo, procurarselo e poi dopo leggerlo, sarò lieto. Oppure se volete fare una foto alla copertina con uno di questi fantastici strumenti, voglio dire, fate prima invece dell'appunto e poi ve lo procurate e ve lo leggete.
No.
Dopo alla fine li metterò qui e lascerò a disposizione. Altra comunicazione di servizio, lì c'è una telecamera, che è la telecamera di Liberi TV, una web TV, per cui quest'incontro non va sprecato, cioè nel senso che non nasce e non muore nel momento in cui si celebra, vale a dire adesso, però a partire da fra un paio di giorni potrà essere fruito e magari con la speranza che potrà fare il giro delle vostre pagine Facebook, per cui allargare un po' il bacino di utenza sui temi di cui andiamo a trattare. Io sono Marco Marchese, rappresentato Giuseppe, e insieme a lui reggo la responsabilità dell'Osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità, che è un po' un'unione fra l'Associazione Certi Diritti e la CGL. Abbiamo stilato un protocollo, abbiamo messo in piedi questo organismo qui a Catanzaro, e che si occupa, così come la CGL, così come l'Associazione Certi Diritti, di diritti umani. Poi abbiamo una particolare sensibilità.
Passiamo a questo, così qui c'è una voce diversa. Quindi dicevo, questo osservatorio si occupa, come l'associazione, come la CGL, di diritti umani, poi ha una particolare sensibilità sulla comunità LGBT, però questo acronimo, che forse qualcuno di voi ancora non conosce, ci arriveremo Ci arriveremo lentamente. Ringrazio chiaramente per l'invito da parte di Giuseppe Valentino, ringrazio la scuola, in particolar modo la nostra dirigente Anna De Filippis e tutti quanti gli intervenuti. Anche perché vorrei fare il tentativo in questo quarto d'ora di portarvi da un punto A a un punto B, dove però il punto B, come dall'alfabeto è molto lungo, non è proprio un punto d'arrivo, ma è un punto in cui farò il tentativo di lasciarvi degli spunti, delle tracce, in modo che poi dopo incominciate magari a riflettere con la testa vostra e incominciate a formarvi un'opinione. E poi avrete sempre come interlocutori privilegiati la scuola, la CGL, l'osservatorio, noi, per cui un momento di confronto sarà possibile anche dopo, così come io vorrei che nel corso dell'incontro qualcuno di voi magari prendesse un attimo di coraggio, alzasse il ditino, se ha diciamo, una domanda da porre piuttosto che una considerazione, noi saremo veramente felici anche di avere un rapporto di interazione. Oggi si parte dalla, l'abbiamo detto prima, si parte dalla Shoah, per cui si parte dall'Olocausto. Questa iniziativa l'abbiamo voluta fare non soltanto in modo commemorativo di ciò che è stato lo sterminio degli ebrei, però vicino allo sterminio degli ebrei non c'erano solo quelli. Nei campi di concentramento nazisti sono stati sterminati anche i Rom, i Sinti, sono stati sterminati i disabili, sono stati sterminati le persone omosessuali, portando il triangolo rosa, sono stati sterminati i criminali. E non è soltanto un momento di commemorazione, perché abbiamo voluto dare una chiave un po' innovativa. Il razzismo in questi 10 decenni si è anche evoluto e oggi si manifesta in 1000 modi diversi. Il concetto stesso di razzismo si è evoluto. Infatti le manifestazioni di razzismo oggi non sono soltanto manifestazioni che si compiono nei confronti di una persona che ha un colore della pelle diverso da tutti noi che siamo qui, oppure non è soltanto una manifestazione che si verifica e si basa sull'appartenenza etnica o sulla razza. È un po' più ampio questo concetto e lo analizzeremo punto per punto. Parlando un po' insomma della Shoah, spesso e volentieri quello che è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale viene identificato come il male assoluto. A me invece piace ricordare un concetto diverso, vi citerò dei nomi. Hannah Arendt, ad esempio. Hannah Arendt era una filosofa, una giornalista, una docente universitaria di origine tedesca ebrea che è riuscita a fuggire negli Stati Uniti e poi dopo accade una cosa. I servizi segreti israeliani nel 1960 scovano un gerarca nazista in Argentina che era riuscito a scappare, si chiamava Adolf Eichmann. Era colui il quale faceva un lavoro da burocrate meticoloso, puntualissimo, come tipico, voglio dire, della nazione tedesca, e si occupava di organizzare i trasporti delle persone che dovevano essere sterminate nei campi di concentramento. Hannah Arendt dagli Stati Uniti fu inviata a Gerusalemme perché il servizio segreto israeliano rapì in Argentina Adolf Eichmann dopo averlo scovato, lo condusse davanti ad un tribunale a Gerusalemme per essere processato sui crimini contro l'umanità, che era l'accusa su cui si fondava questo processo. Hannah Arendt, data lì, e ha seguito tutte le fasi del processo sul mandato di un noto giornale newyorkese, New Yorker, e quindi dovrò fare queste cronache, e da queste cronache ne è uscito un libro dal titolo molto significativo che io qui non ho portato perché la lettura forse è un po' impegnativa, però possiamo prendere proprio il succo. Il titolo di questo libro è La banalità del male, e l'osservazione che faceva Arendt è: vedete che quello col quale noi identifichiamo il male assoluto, il male, il razzismo, le discriminazioni, vedete che è difficile che ci troviamo davanti a dei mostri che sono facilmente identificabili. E la prova ne è proprio Adolf Eichmann, che è stato descritto semplicemente come un burocrate che durante il processo c'aveva pure il raffreddore, non parlava nemmeno tanto bene, ma un uomo dalle qualità veramente piccole piccole, rimasto anche lui in un ingranaggio, incastrato in un ingranaggio molto più grande di lui, e il male si è manifestato veramente con una banalità estrema. Tant'è che oggi facciamo, cioè, voglio dire, colti da questo esempio enorme che è stato l'Olocausto, facciamo fatica a riconoscere i tanti piccoli e grandi olocausti che si verificano nella quotidianità nel nostro paese oppure vicino al nostro paese. Dopo vi dirò anche degli accenni. Quali sono i libri che mi sono portato qua? Incomincio con il primo. Io vi suggerisco ad esempio di procurarvi L'ultimo sopravvissuto di Sam Pinnick. Questa qui è la storia di un tredicenne che è stampato ad Auschwitz, al campo di concentramento di Auschwitz. Ho scelto delle storie perché, voglio dire, probabilmente ci si appassiona e si impara di più dalle storie piuttosto che dai tomi teorici e via discorrendo.
Loro hanno incontrato proprio in occasione della giornata della memoria, un po' differita, il giorno 30, un grande scrittore sudamericano che è A. Fromm, il quale ha scritto Il pugile polacco. Alcuni di loro lo hanno letto per intero, altri ancora l'hanno comprato, entusiasti.
Ottimo.
Di questo grande scrittore. Quindi questo è il secondo evento sulla
Mi fa piacere. Quindi vi suggerisco questo testo, L'ultimo sopravvissuto, la storia di un tredicenne che è riuscito a scampare, dove racconta la sua avventura di alcuni anni, sopravvissuto, voglio dire, ai pochi che sono sopravvissuti al campo di Auschwitz e ad altri campi. Poi vi suggerisco anche Dietro il vetro sottile, quest'altro testo qui, un po' più piccolo. Questo qui sono le memorie di un ebreo omosessuale nella Berlino nazista. Pensate un po', durante la Seconda Guerra Mondiale, che cosa poteva significare, voglio dire, essere ebrei e anche omosessuale a Berlino, dove praticamente le persone venivano letteralmente deportate. E prima di parlare degli altri due, però, voglio raccontarvi un'altra cosa. E vorrei un po' ragionare sulla definizione di razzismo, no? Cioè, se dobbiamo dire in una frase che cos'è il razzismo, possiamo fare tanti giri di parole, quindi possiamo dire l'etnia, la razza, il colore della pelle, eccetera eccetera. In realtà la possiamo semplificare con l'odio nei confronti chiaramente delle persone basate su una caratteristica umana. Questa è la definizione di razzismo. Come?
Una
qualsivoglia caratteristica. L'odio nei confronti delle persone è basato su una caratteristica umana. Questa è la semplice definizione di razzismo, e questo è il filtro e lo spartiacque per capire, voglio dire, da dove nasce la discriminazione e quali sono poi dopo i percorsi che fa. Voi credete che situazioni come la Shoah, situazioni come l'Olocausto nei tempi recenti non si sono verificate e non si verificano? Vedete, da qui a Milano, da Catanzaro a Milano più o meno sono 1000 chilometri. Da Catanzaro in linea d'aria a Sarajevo sono di meno, sono circa 700-750. Cioè, a 750 chilometri in linea d'aria da Catanzaro c'è una città martire, Sarajevo. Quest'anno è un anno particolare perché il 5 febbraio di quest'anno ricorre il ventennale, e vedete, 20 anni nel corso della storia sono proprio un alito di vento, niente. E ricorre il ventennale della seconda strage del mercato. Ve lo voglio raccontare perché io 20 anni fa lo seguivo seguivo quello che succedeva nei Balcani. Per cui queste cronache tremende ogni giorno di stragi, cecchini, la città di Sarajevo assediata, la gente che non poteva uscire perché c'erano queste persone che gli sparavano chiunque fossero, Tanto è vero che per, voglio dire, a procurarsi proprio il cibo in questa città che era completamente assediata, avevano addirittura scavato dei funicoli. E poi il 5 febbraio del 2014 accade un fatto, più o meno un centinaio, 100-200 persone nella parte vecchia della città mettono in piedi un mercato dove comunque la gente doveva procurarsi qualcosa da mangiare, e da fuori città arriva una granata da 120 mm scoppia, e poi da lì l'eco internazionale, voglio dire, di questa strage, una strage infame, perché questa granata colpì delle persone che erano dei civili, a Sarajevo non c'erano più giovani, per cui erano soltanto persone anziane oppure bambini, persone che in quel momento erano andate a procurarsi del cibo in una città dove non esisteva più un negozio aperto. Questo è successo l'altro giorno, 20 anni fa, non è successo durante la seconda guerra mondiale, 60 anni fa, o durante epoche remote, parliamo di tempi recenti, parliamo di oggi. E in questa strage morirono 68 persone. Cioè, la cosa, voglio dire, più curiosa e che mi ha colpito di più e che mi ha fatto male è stato che esistono delle immagini tremende su questa strage, quindi voi potete immaginare quello che è un mercato, per cui i banchi dove c'erano poche cose ma c'erano, quindi potevano essere, cioè, derrate alimentari, potevano esserci dei formaggi, della frutta, degli ortaggi, il minimo, non c'era tanto. Però esistono delle immagini veramente surreali dopo che è scoppiata la bomba, perché si vedono tutti questi banchi che erano quasi ordinati completamente vuoti. Voi potete immaginare se scoppia una granata da 120 mm in un posto che cosa fa. Quindi i superstiti avevano recuperato qualsiasi briciola di ciò che poteva essere sostentamento, cibo, ed erano rimasti questi banchi vuoti, quasi ordinati, e poi un mucchietto dopo l'altro queste persone dilaniate, che venivano, i feriti venivano trasportati nel cofano delle macchine, le ambulanze a Sarajevo per tanti anni non sono esistite più, e i feriti venivano messi nel cofano della macchina e portati in quello che chiamavano un ospedale dove praticamente non c'era nulla. Questo è successo un alito di tempo fa, pochissimo tempo, e sapete quanti morti è costata la guerra dei Balcani? 100.000, cioè a 700 km da qui, ce ne vogliono di più per arrivare a Milano, sono perite per una guerra che ha un'origine etnica, per cui che si basa sul razzismo, sono perite 100.000 persone. Per non parlare poi dopo delle guerre dimenticate, la Sierra Leone per esempio. Adesso la Sierra Leone ha una sorta di pacificazione, però in Sierra Leone c'è stata una guerra che è durata tantissimo tempo, e lì c'è il fenomeno dei soldati bambino. Vi suggerisco di leggere Memorie di un soldato bambino. C'è uno stomaco per leggere questo libro, e vi avviso, questo libro graffia dentro. Però lo suggerisco perché sono delle letture formative, perché sono delle letture dove i protagonisti parlano in prima persona di ciò che gli è accaduto, e attraverso questo si impara che cos'è la violenza, che cos'è la pulizia etnica, per esempio. E adesso voglio passare un po' a quelle che sono, lo dico con un termine improprio, nuove forme di razzismo, ma che assolutamente nuove non sono. Cioè, il razzismo ha sempre la sua radice, poi si manifesta in mille modi diversi. E questo si lega tantissimo, per esempio, al bullismo a scuola. Perché si lega al bullismo? Poi su questo c'è un fatto curioso, perché io poco tempo fa ho ottenuto un intervento proprio qui a Catanzaro davanti a studenti come voi, però in comune c'erano, diciamo, delle altre scuole, e nel prepararmi quell'intervento, che era centrato proprio su omofobia e bullismo, allora ho cercato un po' di documentarmi. Ho cercato di documentarmi perché ho riavvolto il nastro della mia vita, più o meno di un 25 anni, quindi sono ritornato all'età vostra, e ho cercato di ricordare come si manifestava il bullismo ai miei tempi. Vabbè, io sono rimasto pure vittima di bullismo perché ho una caratteristica fisica, sono grosso, attenzione, non ho detto grasso, grosso, cioè per me le persone si dividono in grosso e sottili. E vabbè, ai miei tempi, voglio dire, me la sono cavata molto speditamente, no? perché c'era questo compagno mio, si chiama Emilio, che mi dava contro e fa schifo perché sei grasso, e fa schifo perché sei grosso. E avanti indietro, poi il giorno che l'ho beccato, proprio nel momento giusto, che c'erano tutti, ma veramente tutti, e ho urlato, e tu fai schifo perché puzzi, ed era vero, era vero, cioè il bullo non si è manifestato più. Però attenzione, vedete, io ho avuto una fortuna, ed è una caratteristica, ho avuto la fortuna di essere una persona resiliente. Forse questo termine non lo conoscete, non so se sapete che cos'è la resilienza. A me piace molto questo termine. La resilienza è la capacità in pratica dei metalli di resistere agli attriti. Quindi io, come tutti voi, abbiamo un certo grado di resilienza, per cui con questo pariamo i colpi, voglio dire, della vita. Però ci sono persone, attenzione, che questa resilienza non ce l'hanno o ne hanno poca. Andrea era un ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita con una sciarpa dentro casa a novembre del 2012. Andrea era il famoso, quello che poi è passato agli onori della cronaca come il ragazzo dei pantaloni rosa, tra l'altro ha origine calabrese, crotonese, la mamma è di Crotone. E ho avuto il privilegio di conoscerle e anche di presentare questo libro che vi suggerisco, di cui vi suggerisco la lettura, perché la mamma coraggiosamente ha messo a disposizione di tutti noi la storia di Andrea. Andrea, peraltro, voglio dire, lui si è tolto la vita proprio perché evidentemente era un ragazzo con poca resilienza, e questo non è un demerito, perché spetta alla società tutelare meglio, tutelare di più queste persone. E Andrea si è tolto la vita perché qualcuno ha pensato bene di creare un falso profilo Facebook suo, dove avevano poi raccolto una foto anche simpatica, voglio dire, di Andrea che indossava per scherzo questi pantaloni rosa, che non erano rosa, ma non era altro che un pantalone estinto dalla lavatrice con un lavaggio sbagliato. E gli avevano attaccato addosso l'etichetta di omosessuale. Lui, che poi paradossalmente neanche lo era omosessuale, perché stava dietro ad una ragazza, per esempio, no? Però dai oggi, dai domani, poi l'ha scritto sulla scuola, poi gli sms, poi tutto quello che è venuto sulla sua pagina Facebook ha fatto in modo che un giorno la sua vita si spezzasse e la madre ci ha consegnato la sua storia. Per cui vi suggerisco di leggerlo questo libro, perché anche questo qui è formativo. E riprendendo un po' il concetto di prima, no? Riavvolgendo il nastro dalla mia vita di 25 anni, allora mi sono ricordato che ai miei tempi a scuola c'era tutta una varietà di caratteristiche sulla cui base scattava, voglio dire, la manifestazione del bullismo, per cui lo sfottò anche pesante. E c'era quello grosso, c'era quello sottile, c'era quello col collo lungo, per arrivare poi dopo a cose, diciamo, dove ci si accaniva un po' di più, no? Ti portava gli occhiali, era visto, oggi è una cosa che fa ridere, no? Cioè oggi ti porta gli occhiali, non è che viene preso di mira, nei tempi sì. Poi c'era l'onta, cioè l'onta era l'apparecchio ai denti, cioè chi aveva l'apparecchio ai denti era proprio condannato, nel senso. Allora oggi ho fatto un po' un esperimento, ho avuto la fortuna di parlare con un adolescente, ma veramente qualche settimana fa, che porta l'apparecchio, e ho detto: scusa, ma ti crea problemi qualcuno il fatto che porti l'apparecchio ai denti? Perché nei tempi era una cosa proprio tremenda, cioè, l'apparecchio. Ho detto: no, perché dovrebbe crearmi problemi a scuola? Ah, sai, nei tempi si veniva preso in giro, cioè, ma pesantemente. No, il mio apparecchio me lo invidiano. Te lo invidiano? E come mai te lo invidiano? Sai, mi dice: papà ci ha messo bei soldini, ma non è tanto questo. Io fra 3 mesi che l'ho tolto avrò una dentatura perfetta. Chi me lo invidia? No. Vedete come cambia un po' il paradigma? Però fate attenzione, 25 anni fa c'era l'offesa peggiore che è rimasta oggi, anzi si è aggravata. Volete sapere qual era l'offesa peggiore dove si manifestava il bullismo 25 anni fa? Qual era la parola sul, cioè, con che si veniva offesi, derisi e discriminati? Con il termine frocio, accompagnato poi da tutta una serie di aggettivi che non ripeto per rispetto di tutti.
Ora no,
vero? Oggi?
Oggi no.
Oggi? Le manifestazioni.
Non è un'accusa, il frocio. Non la usate come ingiuria.
Oggi?
Una domanda, sì o no?
Vabbè, decisamente sì, perché ho, diciamo, un dato un po' sconfortante, cioè oggi non vengono presi più di mira le persone se hanno il collo lungo, se sono grosse, sottili, se portano gli occhiali, meno che mai l'apparecchio ai denti, vorrà raccontato, ma oggi l'80% delle offese che vengono consumate proprio nelle scuole si fa, cioè l'offesa peggiore è rimasta frocio. E questo qui ci dà, diciamo, mi dà l'occasione, e mi avvio verso il termine del mio intervento, per parlare un po' di che cos'è l'omosessualità in realtà, e che cos'è questa manifestazione di offesa che si esplicita, no, col termine frocio. Vedete, l'omosessualità è una caratteristica umana, cioè non c'è bisogno di un trattato enorme oppure di un milione di parole per dire che cos'è. Il 17 di maggio del 1990, per cui 24 anni fa, un'organizzazione che non è la bocciofila che sta sotto casa mia, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dato la definizione ufficiale di omosessualità. E la definizione è questa: variante naturale del comportamento umano. Fate attenzione, la parola sessualità non c'è. Variante naturale del comportamento umano. C'è un problema, doveva essere risolto lì. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha finalmente, poi dopo la dottoressa ci spiegherà magari anche in termini scientifici, in qualità di sessuologa, anche la differenza fra orientamento sessuale, identità di genere, sono cose, diciamo, interessanti da conoscere. E quindi, voglio dire, quando ci si accanisce nei confronti, voglio dire, di una persona per una propria caratteristica umana, che può essere anche l'omosessualità, che cos'è se non una manifestazione di razzismo? È una manifestazione di razzismo a sfondo omofobo. Io infatti non parlo mai tout court della parola omofobia, perché la ritengo un termine errato, perché di fobia in questa manifestazione non c'è nulla, perché le manifestazioni che vengono definite omofobia sono manifestazioni a tutto tondo di razzismo, poi possiamo dire anche a sfondo omofobo, ma queste sono e non altro. Passo all'acronimo che vi ho detto prima, l'acronimo LGBT. Io sono un attivista della comunità LGBT, giusto per non lasciare la cosa in sospeso. LGBT non significa altro che lesbiche, gay, bisessuali, transgender, semplicemente questo qua. Chiudo. LGBT, lo scandisco meglio? Ok, io sono un attivista della comunità LGBT. LGBT significa lesbiche, gay, bisessuali, transgender. E non bisogna avere paura di queste parole, perché sono paure assolutamente infondate. Vorrei chiudere il mio ragionamento con un concetto, ed è lo spunto, la riflessione che voglio lasciarvi, no? Mi domandavo l'altro giorno qual è, voglio dire, proprio l'aspirazione massima della persona umana, no? Senza cangiarmi a temi poetici, alla letteratura, eccetera, eccetera, semplifico di molto. Ragionavo su questo, e l'aspirazione massima della persona umana è la felicità, niente di più e niente di meno. Come si raggiunge la felicità? Io faccio un coming out, non sul mio orientamento sessuale, fatto già da quel dì, ma faccio un altro tipo di coming out. Io sono da un po' di anni una persona felice, mi dichiaro una persona felice perché ho la fortuna di vivere una vita assolutamente piena e soddisfacente. E ho scoperto che ho raggiunto la felicità il giorno in cui sono riuscito a diminuire al minimo proprio il mio tasso di pregiudizio. Perché se una persona dentro di sé prova odio nei confronti delle altre persone umane, meno che mai se questo odio poi dopo si basa su delle caratteristiche umane, la nazionalità, il colore della pelle, l'orientamento sessuale, eccetera, eccetera, come si può pretendere di avere una vita piena e soddisfacente? Qui però si pone un problema. Noi viviamo in una società che è una società ancora profondamente ingiusta, profondamente discriminatoria, per cui si resta un po' disarmati. Se apriamo ogni giorno il quotidiano della Calabria, ma come tutti gli altri giornali, si resta annichiliti sulle storie che vengono scritte e che ci disegnano una società che è ancora profondamente ingiusta. E allora ognuno di noi che cosa può fare per cambiare questa società? Ognuno di noi deve diventare Gandhi? Beh, Gandhi ci ha lasciato una frase bellissima: siete voi il cambiamento che volete vedere nel mondo. Ma questo significa che ognuno di noi deve diventare un attivista dei diritti umani? Ognuno di noi deve diventare un Martin Luther King della situazione e magari farsi ammazzare pure? Non è richiesto a ognuno di noi. A ognuno di noi però è richiesta una cosa forse più efficace, più semplice, ma molto più efficace. Si deve partire dal cambiamento di noi stessi. Ognuno singolarmente deve liberarsi dei propri pregiudizi, perché vedete, noi viviamo in un paese dove fa da padrone il concetto di tolleranza. Tolleranza significa che io una cosa, una persona la sopporto, e questo mette proprio i piedi su un pregiudizio. Mette i piedi su un pregiudizio perché noi ancora oggi utilizziamo una terminologia, un lessico inadatto quando parliamo di diversità. Io ho cambiato il paradigma, io non parlo mai di diversità o di minoranze, ma per me esiste soltanto il concetto di varietà umana, perché questo è importante, perché fa scattare un meccanismo dentro di noi, fa scattare un meccanismo perché le diversità possono essere viste con occhi storti, le varietà invece vengono viste sempre con curiosità. La curiosità nel tempo si trasforma in rispetto, il rispetto nel tempo si trasforma in amore, e cambiando noi stessi, ognuno di noi, senza essere, voglio dire, attivisti mondiali dei diritti umani, questa è soltanto questa la strada che può far migliorare questa società ingiusta. Un millimetro al giorno, però nella direzione giusta. E vi ringrazio davvero di cuore per avermi ascoltato.
Grazie Marco, davvero io vorremmo stringere i tempi per sentirvi parlare, quindi lo faremo, promesso. Diciamo che se siamo d'accordo, così intanto vi preparate, vi togliete un po' la paura di dover intervenire. Passiamo la parola alla dottoressa Monica Riccio, grazie, la nostra, diciamo, sessuologa, nel senso la nostra, che ci ha aiutato, quella che abbiamo contattato per aiutarci a parlare con voi e insieme ad aiutare anche noi, diciamo, a ragionare su questi temi. E dopo lasciamo spazio alle domande, così diamo la possibilità a Matteo Cosenza di fare un po' un ragionamento di sintesi e di chiudere anche con i ragionamenti.
Ok, buongiorno a tutti ragazzi, io ringrazio loro che mi hanno invitato. Io mi presento solo un attimino, mi chiamo Monica Riccio, mi occupo di psicologia clinica, di psicoterapia e sessologia. Quando mi hanno invitato a questo incontro, la cosa che mi ha fatto un grande piacere è avere una platea di ragazzi. E mi chiamano la dottoressa rivoluzionaria, perché? Perché io, dove ci sono i ragazzi, sono sempre in primis, mi metto a disposizione delle scuole e faccio solo una piccola promessa e non ne voglia il dirigente scolastico per quello che dico, perché io sono stata un'attivista della sessuologia nelle classi e nelle scuole, soprattutto ho iniziato con le scuole medie. Quando mi è stato proposto questo l'ho fatto per un anno di puro volontariato, mi sono offerto, ho fatto educazione sessuale, hanno visto i risultati, anzi la premessa era: dottoressa, avrete delle classi che sono un disastro. Io tutto ho visto che classi di un disastro, perché i giovani, quando io mi rapporto con i giovani, o sarò io o sarà l'argomento, comunque mi stanno ad ascoltare, nessuno è mai stato scorretto nei miei confronti, nessuno ha mai fatto battute a doppio senso, mi hanno ascoltato e hanno appreso. Risultato, il preside mi dice: facciamo un'associazione, cioè faccio un'associazione, mi metto a disposizione con 4 colleghi, creiamo un'associazione unica in Calabria, che era il Centro di Sessuologia della Calabria ONLUS. Specifico ONLUS perché quando, dopo neanche 6 mesi di apertura di questo centro, vengo contattata dall'Agenzia delle Entrate, che mi dice che non si poteva più fare un ONLUS con questo centro, perché ONLUS significa darsi da fare per i bisognosi, tra virgolette. Quindi ascoltate, tremate, qui il direttore che mi ascolti un attimo. La sessuologia non è stata potuta fare nelle scuole come ONLUS perché potevano partecipare solo ed esclusivamente i bambini e i ragazzini disagiati. Quindi il ragazzo che non era disagiato e che magari aveva difficoltà, come ha detto prima Marco, di orientamento sessuale, di disfunzioni sessuali, ahimè si riteneva, perché non erano, i ragazzi non potevano partecipare a queste lezioni. Quindi io l'ho fatto per l'anno che mi spettava, dopodiché a malincuore veramente ho chiuso l'associazione e non ho voluto più sapere. Quando mi invitano a questi incontri io vengo volentieri, perché mi fa piacere che la sessualità, prima parlavo con il professore, che ha una moglie medico, dove diceva che al consultorio, in consultorio, guardie mediche, vanno molte ragazzi minorenni a chiedere la pillola del giorno dopo, come se fosse acqua. Cioè, voi forse non capite che la pillola del giorno dopo è una carica di ormoni che porta poi appunto un aborto naturale. Adesso mi spiego. Quando io agli adolescenti di terza media, perché le classi che ho seguito erano terza media, chiedevo qual era la difficoltà avere un rapporto sessuale precoce, era la paura di rimanere incinta o di contrarre AIDS, gonorrea, sifilide e tutto quello che c'era, e ahimè il problema era rimanere incinta. Cioè, quindi poi contrarre un AIDS o contrarre la gonorrea poco importava. Quindi il profilattico, che doveva essere un invito e non un divieto alla sessualità, era soltanto per proteggerli. Questa è una piccola premessa. L'argomento di oggi era tutt'altro, quindi io vorrei parlarvi appunto di questo razzismo, e sarà una coincidenza, io in questo periodo sto seguendo 3 ragazzi transessuali, di cui uno di età di 20 anni, una che adesso ormai è finito il percorso, quindi farà solo l'intervento chirurgico e ha 40 anni, e un uomo di 30. Adesso, prima giustamente dicevano qual era l'offesa di 20 anni fa che si poteva fare a un ragazzo o ad una ragazza.
20 anni fa, oggi no.
Oggi no, perché è cambiato il termine, cioè oggi se si vuole offendere qualcuno lo chiamiamo transessuale, lo chiamiamo transgender, chiamatelo come volete, ma frocio non è più tanto offensivo come 20 anni fa. Oggi è offensivo il trans, perché il trans è quella persona, se voi non lo sapete, uomo o donna che sia, che ha un corpo che non sente suo, quindi ha delle gravi difficoltà psicologiche, con tentativi di suicidio alle spalle, quindi la santa Dio di questi 3 nessuno è riuscito, che però non viene capito, perché come faccio a dire a un mio coetaneo di 20 anni che ho un corpo di uomo ma mi sento donna? Non mi capisce. Poi cyberbullismo, o comunque non so se avete sentito parlare di sexting. Avete sentito parlare di questo termine? No. Il sexting è quello che fate comunque voi tutti i giorni, presumo, mandarvi dei messaggi, con la differenza che sono dei messaggi a sfondo sessuale. Quello che forse non so se la maggior parte sa, o comunque io lo ripeto, il messaggio che viene inviato, video che sia, o messaggio scritto sempre tramite il cellulare che viene inviato, anche se ci si pente di averlo inviato e viene cancellato, non è cancellato, è entrato in rete, e entrare in rete significa diffondere questo messaggio. Quindi l'osservazione che faceva prima Giuseppe era la ragazza di Reggio Calabria che aveva fatto un video sulla masturbazione che poi è stato mandato a tutto il mondo, perché poi entra in una rete che la vede tutto il mondo. La domanda iniziale è: perché la ragazza deve comunque... Sì? La domanda si potrebbe: ma perché la ragazza ha dovuto fare un video e poi comunque pubblicarlo? E anche se qualcuno l'ha estrapolato, l'ha sempre pubblicato lei? O se vogliono essere più cattivi, qualcuno l'ha preso e l'ha pubblicato? Ma perché ha fatto questo video? Perché ci sono dei messaggi di aiuto, dei messaggi di essere ascoltati, di essere capiti, di essere considerati, che forse il modo per essere considerata di questa ragazza, io lo sto soltanto ipotizzando perché non conosco la persona, ma mi baso su quello che arriva a me allo studio, alla disperazione di queste ragazzine, di questi ragazzini che non vengono ascoltati, che non vengono calcolati, perché ognuno ha i suoi problemi. E allora preferiscono venire in uno studio a affrontare una terapia perché qualcuno per un'ora l'ascolta. Allora, questa ragazzina probabilmente, come Andrea sicuramente è stato vittima di cyberbullismo, però c'è una fragilità di base. Io non penso che quasi tutti i ragazzi che sono qui si indosseranno un pantalone rosa, verranno poi alla fine a tentare un suicidio. Probabilmente c'è una fragilità. Un'altra cosa, voi state a scuola, penso, dalle 8:30 di mattina fino alle 1:30, alle 2, non so se fate rientro, non so se fate dopo scuola. Ammettiamo che state fuori casa fino alle 4-5 di pomeriggio. Tornate a casa, è tempo di sistemarvi, cenate, buonanotte mamma e papà. Quante ore state con mamma e papà? Molto poco rispetto a quello che voi fate a scuola. Quindi la scuola, in teoria, è la vostra prima famiglia, è la vostra l'istituzione che vi deve educare. E voi siete stati tutti educati dalle vostre famiglie, ma perché c'è questo? Io però c'è la differenza tra maleducato e scostumato, perché io parto dal concetto che siamo stati tutti educati, però ahimè siamo molto scostumati, perché un ragazzo che risponde ad una donna o un uomo più grande di lui 30 anni fa, vi assicuro, non succedeva. Se 30 anni fa il genitore veniva segnalato dal docente perché il figlio era uno scostumato, il genitore tornava a casa e al figlio lo rimproverava, lo metteva in punizione. Adesso no, perché i docenti non possono fare più neanche il loro lavoro, perché se poco poco alzano la voce contro il ragazzo, vengono i genitori e sarà bene con il docente. Comunque, al di là di questo.
Questo anche è bello, e con il prestito ancora di più.
Quindi forme di razzismo, forme di incomprensione, forme di non essere di aiuto ce ne sono. Sono d'accordo con la vostra preside quando dice ho visto classi, io ho visto gruppi, perché singolarmente, io non so se fate parte di piccoli gruppi o di grandi gruppi, ma singolarmente siete persone brave, buone, intelligenti e rispettose. Ahimè, il gruppo, da quando si chiama gruppo, è sempre una grande forza. Il gruppo è forza. Il problema è che se il gruppo decide di andare verso o di andare contro. Perché se va verso, raccoglie una bella fetta di società per andare a migliorare. Se va contro, noi ci troviamo branchi di ragazzini di 13 anni che violentano le proprie compagne perché fanno gruppo. Però sono tutti bravi ragazzi. Poi l'OSM, come diceva Marco, che l'omosessualità, ve lo dico come scienza questo, ormai da 20 anni non è più nel DSM. Il DSM è un nostro manuale diagnostico delle malattie mentali. Quindi 20 anni fa noi trovavamo dei disturbi sessuali e trovavamo nelle perversioni travestitismo, voyeurismo e feticismo, omosessualità. Oggi non c'è più, cioè non entra più nelle perversioni sessuali l'omosessualità. Ecco perché vi dico che il termine transessuale invece adesso è più forte come offesa, perché ancora nel manuale diagnostico è considerato una perversione. Se poi vediamo, io ho curato, e ripeto, adesso lui è donna, quindi non posso più né chiamarlo donna, questo che adesso è una donna è un padre di due figli. Quindi si è sposato, ha fatto due figli, e oggi è una donna. Ha tentato il suicidio 3 volte, perché? Perché nessuno è stato capace di ascoltarlo, perché quando gli dava messaggi di malessere, la società lo affondava. Quindi, siccome per un benessere, per stare bene, sempre l'Organizzazione Mondiale della Salute dice che il soggetto deve raggiungere un equilibrio psico, fisico, sociale. Quindi, se io sto bene psicologicamente con la mia omosessualità, sto bene perché fisicamente sto bene, ma la società non mi accetta, mi distrugge. Quindi la società ha una grande forza per quanto riguarda tutte le forme di razzismo. Io sono stata interpellata per la sessualità, per non parlare delle disfunzioni sessuali, perché a me, se un ragazzino di 20 anni viene in su e mi dice che ha un problema di disfunzione erettile, è il ragazzino che invece mi lancia di avere 10 rapporti sessuali a settimana. Perché? Perché la società, se tu hai più rapporti sessuali, sei un grande uomo, se stai zitto in silenzio vuol dire che non l'hai mai fatto, quindi ci inventiamo una bella storia e adesso come faccio? Che mi sono fidanzato e non ho problemi di sessualità? Andiamo a curarci. Un'altra pillolina, se ho tempo, posso dirla, volevo soltanto fare un appello ai ragazzi, perché le ragazze culturalmente e per educazione conosciamo che cos'è il ginecologo, quindi di solito quando abbiamo la nostra prima mestruazione, che si chiama menarca, dovremmo andare a fare una visita ginecologica da quel momento in poi, ma se non la facciamo non fa niente, comunque abbiamo idea di cos'è un ginecologo. Quando io parlo con i ragazzi che cos'è un andrologo, non lo sanno, se lo sanno lo confondono con l'urologo, a meno che non avete familiari, padri, medici, quindi forse lo sapete, ma l'andrologo è il ginecologo maschile. Adesso, ritornando sempre a 20-30 anni fa, il militare era obbligatorio, quindi cosa si faceva? Nella visita militare c'era il medico che vi visitava, faceva un esame obiettivo significa che visitava il vostro organo sessuale e capiva se avevate una piccola problematica che si chiama varicocele. Il varicocele porta la sterilità. Quindi oggi, dicevo prima, forse alla professoressa, che il ginecologo, quando la coppia vuole avere figli, non chiede più solo gli esami femminili, quindi ormoni, ma chiede spermiogramma, spermiocultura, ecocolor Doppler, che sono tutti esami che dovete fare voi maschietti. Siccome il varicocele è a gradi, va dal primo al quarto grado, se io lo prendo quando è al quarto grado, tra parentesi è asintomatico, quindi voi non sentite dolore, non sentite fastidio, lo sentite quando è al quarto grado, questo significa che i vostri spermatozoi sono morti e non potete più procreare. Non potete più procreare, cioè non si può più fare nulla al quarto grado, ma se io vado e faccio una bella vista andrologica e mi dicono che c'è un varicocele di secondo grado da tenere sotto controllo, probabilmente mi curo e evito di non poter avere figli. Quindi quello è un consiglio che va fuori forse la tematica, mi sentivo di dirlo. Ok, mi sentivo di dirlo perché penso che educazione sessuale significa anche educarvi a fare delle visite mediche e vi dirò di più, ogni anno una buona parte di andrologi in tutta Italia, ma anche a Manzaro, partecipa alla giornata gratuita della visita andrologica, coincide quasi sempre nella settimana della festa del papà, quindi intorno al 19 marzo. Questo significa che voi entrate in un bel ambulatorio di ospedale, vi fate una visita, non vi costa nulla e forse evitate i problemi. Un altro piccolo consiglio è chiuso e chiudo, evitate di mettervi dei boxer o slip molto stretti per chi ha questo problema, perché il calore porta a una infiammazione e quindi stimolate questa piccola problematica ad arrivare subito a un quarto grado. Se ci sono domande io sono apertissima, sono con voi sempre, perché secondo me i giovani avete soltanto bisogno di ascolto e di confronto. Ho detto prima alla giornalista che un giorno le farò leggere delle domande anonime, che sono anonime, che mi hanno fatto i ragazzini di terza media. E poi le farò leggere invece le domande che mi hanno fatto quelli del liceo. Poi mi dirà quali sono quelli del liceo e quali sono delle scuole medie. Lei giustamente di intuito ha detto, le più scabrose saranno quelle delle scuole medie. Ma io le ho detto non le più scabrose. Quello che la fantasia pensa, aumentatela. Perché io ho sentito domande che io non l'ho mai fatte, ma in terza media forse giocavo alle bambole, non pensavo agli animali o ai morti. Quindi quando dico che l'educazione sessuale va fatta in quinta elementare, penso che ci sia una perversione tale che la sessualità, grazie a internet, E non è il blocco, perché posso mettere il blocco a un bambino di 5 anni, di 6 anni, ma tanto ci sono gli altri, quindi non ne concludiamo niente. Grazie.
Grazie davvero alla dottoressa Monica Di Cuore per come è entrata nel merito appunto di alcune domande che diciamo io richiamavo all'inizio come paura della propria sessualità. Ora ci proviamo insomma a dare secondo me il senso vero alla giornata, nel senso aspettiamo considerazioni oltre appunto a tutti in fila all'ambulatorio il 19 marzo ci incontriamo là, ma a parte questo insomma qualche considerazione su quello che è stata questa giornata. No, penso sia interessante se ascoltarla, se ha stimolato qualche curiosità, qualche dubbio, qualche... quindi vediamo un po' di tempo per vedere.
Allora io vorrei che voi trovaste voce. Inizialmente io vi ho provocato, cioè il mio intervento iniziale è stato provocatorio, perché tutto quello che ho detto è vero, ma è vero anche il contrario, è vero anche che siete generosi e solidali, è vero anche che siete capaci di grandi atti di eroismo, è vero anche che conoscete l'amore e lo sapete praticare, è vero sia l'una che l'altra cosa. È vero che avete un cuore e un animo grande, secondo me, un intelletto aperto e duttile. Quindi ora io vi invito a intervenire, anche perché in questa scuola un po' di educazione, non dico sessuale, ma sicuramente sentimentale viene praticata. Loro stanno facendo un laboratorio, per esempio, alle ragazze di difesa contro la violenza maschile con il Centro Caratterese di Solidarietà. Hanno un CIC che è un centro d'ascolto dove spesso emergono problemi anche di origine sessuale e o discriminatoria e o pregiudiziale, quindi non sono nuovi a un'esperienza di indagine intorno a questi problemi. Chi viene? Forza! Non mi fate pregare per il colmo dei comuni. 12 anni di voto, vi siete abituati a dare voce alle vostre emozioni, no? Forza! Io sguardi incuriositi, risatine, li ho viste. Date voce alle vostre inquietudini. Prego. Ne pensi di questa mattina?
Ma io non so cosa volevo dire, a parte il fatto che le persone che adoperano procio o omosessuale come insulto sono le prime che poi inneggiano all'uguaglianza, sono le prime che frequentano i collettivi, sono le prime che come è vero che per esempio tutti quelli che sono per la globalizzazione, per il confronto, per l'abbattimento delle frontiere sono anche le stesse persone che quando vedono un immigrato per strada cambia un marciapiede perché io ho paura del rumeno che magari sono da sola, è un giovedì sera, è un piccolo, non c'è nessuno, chissà che cosa mi fa. E quindi comunque il razzismo è sempre esistito e continuerà sempre ad esistere come forma di autodifesa per l'ignoranza. E basta.
E poi facciamo intervenire loro in risposta. Forza ragazzi, qualche persona dell'altro sesso? Un maschietto? Allora c'è un maschietto che vuole parlare. O una femminile? Una fate venire per piacere. Sollevate di forza.
E penso che principalmente quando si parla di razzismo si parla di odio per il diverso, per una persona con interessi diversi dai nostri, quando ad esempio si parla di persone che hanno un'altra sessualità o persone di razza diversa. Penso che comunque fondamentalmente il razzismo di oggi sia un razzismo diverso, perché si va a scavare di più nell'animo delle persone, cioè è facile identificare una persona e dire tu sei diversa perché hai il colore della pelle diverso dal mio, io sono bianco, tu sei nero, quello sarebbe troppo facile, e penso che l'animo umano sia più cattivo, sia peggiorato, cioè non basta per sentirsi superiori discriminare il colore della pelle. Penso che il razzismo di oggi sia una cosa che vada a ferire le persone in quello in cui sono più deboli, quindi ad esempio si va a ferire il compagno più timido, si va a ferire la persona meno diciamo a contatto con gli altri, quella che tende a isolarsi, quindi penso che fondamentalmente è meglio non parlare oggi magari di strumenti come la Shoah, perché sarebbe una cosa troppo politica, diciamo. Penso che a vantaggio di tutti sia meglio parlare di quello che succede realmente tra i banchi di scuola, perché la Shoah è stato un episodio gravissimo e che va sempre ricordato, perché l'uomo non deve farlo. Però penso che in piccola parte tutti i giorni noi siamo vittime e nello stesso tempo siamo anche i fautori del razzismo. Quindi penso che sia stato un bel momento parlare di quello che succede tutti i giorni.
Quello che vorrei è che voi vi rivolgeste anche agli interlocutori e che chiedeste risposte a qualcuno. Signorina, tu chi vorresti che rispondesse a quello che tu hai detto?
Io? Non lo so, chi vuole rispondere risponda alla fine. Io
non lo so. Cioè non ti interessa l'opinione di una persona più di un'altra? La sessuologa oppure la persona che si è interessata di particolari organizzazioni o il direttore del quotidiano?
No, io vorrei che rispondesse lui.
Lui chi?
Thank you.
comportamenti pregiudiziali, cioè che si fondano su pregiudizi. E quelli che dichiarano di non essere razzisti evitano i rumeni. E quelli che dichiarano di non avere pregiudizi sessuali spesso offendono i propri compagni. Sugli appellativi di cui parlavate prima, io non sono d'accordo, io li sento e loro continuano a usare frocio, insieme a un attributo equivalente femminile che riguarda i liberi costumi delle donne. Quindi la donna è tacciata di essere appartenente a una città che non è greca, e l'uomo di essere frocio, quindi Troia e frocio sono i due appellativi più ricordati.
Bisogna dire poi se rispondono sempre insieme,
è vero questo, sto dicendo una stupidata, è vero o no?
Sì, è vero.
Vuol dire che siete un po' arcaici nell'espressione o no? Cioè le parlate come parlavamo noi? Avete avuto notizie di quella ragazza che ha subito una violenza nel bagno di una scuola professionale? I compagni si sono difesi dicendo che è stato uno scherzo e lei è stata subissata di sms offensivi perché avrebbe tradito il gruppo denunciando il fatto. A voi questo sicuramente non capiterebbe, vero? Cioè se voi siete a conoscenza gli atti che contravvengono e contraddicono la libera scelta di ciascuno e di tutti, atti di violenza, voi siete i primi a denunciarli, vero? Tutti. Così. Con i maschi in qualche modo autorizzi il maschio a pretendere una prestazione o a subirla, che ne pensi di maschi? È vero che sarebbe cercata quella ragazza secondo voi?
Personalmente non si diceva più libero di gestire la propria sessualità come meglio crede e vestendo come meglio gli pare, quando si dice che siamo figli di una di libera società e liberi di esprimere i propri costumi, i propri giudizi, fino a quando con la nostra libertà fa non vede quello a cui. Se tutto ciò è vero, perché tentare giustificazioni fallaci alla fine, dicendo no, vabbè, va a provocare, c'è una contraddizione di senso.
E che c'è a monte nel comportamento maschile, vorrei sapere, cioè tu che sei un maschio interiore, come pensi, che cosa pensi che scateni una simile, che possa scatenare questo?
sinceramente non so darmi una spiegazione a un comportamento del genere. Penso che la professoressa sia una
discussione. Allora, io voglio aggiungere una cosa, sono d'accordissimo con il ragazzo perché giustamente ognuno è libero di vestire e di fare quello che vuole. Però c'è da dire anche una cosa importante, e non è ripetitivo perché l'avrete sentito mille volte quello che sto dicendo. Le donne sono cambiate, le ragazze sono cambiate, quindi nel momento in cui io posso essere anche libera di mettere un amico, è un toppino dove faccio intravedere il seno, però è anche vero che io provoco il maschio, che parliamoci chiaro, siamo tutti adulti, è fatto di ormoni come siamo fatti noi donne, di ormoni. Quindi la ragazza che si prostra un po' verso l'uomo, provocandolo, è vero che l'uomo deve dire di no, cioè deve soffocare i suoi istinti, però stiamo parlando di istinti, e quindi nel momento in cui la ragazzina, perché io parlo anche, perché molti ragazzi che soffrono di disfunzioni sessuali vengono da me e mi dicono: dottoressa, perché la ragazza mi ha invito? Perché la ragazza ormai non ha più limiti, sa quello che vuole, va oltre, e quindi questi ragazzi che comunque hanno una loro fragilità e non vanno a fare psicanalisi o psicoterapia e vogliono emergere, ahimè cadono nel tranello della violenza. Perché nel momento in cui poi io sopraffatto e vado in un bagno di una scuola a violentare una ragazzina, è il mio istinto che è stato soddisfatto, non la mia morale, perché la mia morale è a terra. Ma in quel momento era quello che dovevo dimostrare. Adesso, questo lungi assolutamente nel dire che siete comunque autorizzati, nessuno è autorizzato e tutti, come dici, hanno la libertà di vestirsi come vogliono. Però è anche vero che bisogna avere il rispetto dell'altro, e il rispetto non deve averlo solo il ragazzo verso la ragazza, ma anche la ragazza verso il ragazzo. Quindi se tutti fossero un pochino più, tra virgolette, educati nel camminare, perché ci sono ragazzi che hanno classe e hanno stile nel portare una minigonna con un toppino senza provocare, allora va bene. Però se io provoco, non è vero che me la sono andata a cercare, perché io non me la vado a cercare la violenza. Però se io provoco, vado oggi, vado domani, vado dopodomani a insistere davanti a un ragazzino, mettendomi in condizioni tali da poter fare esplodere un istinto, non significa che mi sono andata a cercare, però punti sospensivi. Quindi ecco perché io dico che la società è cambiata, perché noi donne abbiamo inibito gli uomini. E l'orgoglio maschile, che è culturalmente innato in ognuno di voi uomini, non gli sta bene, non gli sta bene, perché questo, tra virgolette, prendetelo come le pinze, non voglio offendere nessuno, il fallimento maschile oggi non è solo sessuale, è lavorativo, è un mix, non si sente soddisfatto, non ha lavoro. Voi andate a vedere, se voi fate una statistica, guardate quanti ragazzi sono più violenti e fate una loro vita, una cronostoria, e tutta gente che o non lavora o che non ha amici. C'è il vostro programma preferito, penso che voi ragazzi lo guardate tutti, Lucignolo, che io ultimamente non penso che non è più come prima, però Lucignolo cosa ti dice? O le Iene, va a intervistare un ragazzino, non so se l'avete visto l'altra volta, che mandava messaggi sessuali, spacciandosi per un uomo più grande, a una ragazzina. Questa ragazzina ha avuto il coraggio di rispondere, di mandarlo a quel paese e di denunciare il fatto. Lui nell'intervista ha detto: l'ho fatto perché mi annoiavo. Cioè, quindi la noia, il fatto di non essere comunque ascoltati e capiti, l'ho detto prima, è il serpente che si morde la coda. Vogliamo dare la colpa? E diamo la colpa, ci sentiamo meglio? Però è un serpente che si morde la coda, parte dalla famiglia e finisce alla società. Quindi è vero, come dice Marco, che non possiamo fare i grandi della situazione, però io invece sono convinta che nel piccolo possiamo fare il nostro grandi, perché noi soltanto facendo delle opere di bene possiamo migliorare. Se continuiamo ad essere, l'hai detto tu, siamo cattivi dentro, cioè non è più il razzismo, è la cattiveria. E quindi io, la cattiveria, chiama cattiveria, non c'è niente da fare. Se noi ce ne andiamo in Africa e facciamo i missionari, chiamiamo bontà perché facciamo i missionari, ma se qui la cattiveria è dire la cattiveria, continueremo. E non voglio fare più moralismo, perché ognuno, come dice la ragazza, è libero di fare quello che vuole. senza invadere la libertà dell'altro. Perché anche i docenti, non so se ci sono docenti uomini, penso che se una ragazzina di 15 anni si presenta a lezione o a scuola con una minigonna in toppino, io non so se ecco, io quando andavo a scuola, io non ho 60 anni, io quando andavo a scuola non potevo andare con la minigonna in toppino.
Il cartello è stato posizionato ed è stato anche filmato su Facebook. Voi dovete sapere che loro non hanno una paese di ragazzino, che ha fatto cartelli macroscopici d'estate, col divieto di ingresso in ambiti non consoni ai luoghi istituzionali. La ragione per cui si è avvenuto era proprio il rischio, a mio avviso, rappresentato da un abbigliamento troppo succinto, per maschi come per donne, perché alcuni maschi erano indecenti parimenti alle donne, il che comunque dispone, a mio avviso, anche esteticamente male. Quel cartello loro lo hanno fotografato e mi hanno, come dire, ecco come si vive al gran lupo, mi hanno contattato a casa. Ma io sono stata felicissima di vederlo, di vedere come diventa, come si diffonde, così lo sanno tutti.
Io vengo dal gran lupo, cioè io faccio una scuola di quindi so ad
esempio. Grazie. Chi ha avuto il coraggio di intervenire della platea, grazie a chi ha avuto tutta la pazienza di ascoltarci, sì, anche spinto, diciamo. Però è, diciamo che è un modo per puntare sul coraggio di ognuno di noi per cambiare la società, insomma, quel ringraziamento. Grazie per averci ascoltato, affidiamo diciamo, il ragionamento conclusivo, le conclusioni, a Piero Cosenza, il direttore del quotidiano della Calabria. Grazie a tutti.
Non le conclusioni, ma semplicemente la mia opinione su questa interessantissima e stimolante discussione, su questo incontro davvero importante, ce ne fossero molti. Dirò anche qualcosa su quest'ultimo punto, su quale ho un'opinione leggermente diversa da quelle che mi hanno preceduto, ma vorrei dire che il problema che qui abbiamo toccato è di una vastità, come dire, storica, geografica, sociale, economica e di genere incredibile, straordinaria. Ieri sera c'era una bella scelta televisiva perché il Festival di Sanremo mette in moto una concorrenza notevole su altre reti. Dovendo scegliere tra Apocalypse Now, la versione integrale, o altro, per non scegliere Sanremo che è come una medicina che va adesso sulla testa degli italiani ogni anno, mi sono ribattuto su un film di Rai, trasmesso su Rai 5, un film straordinario, che è stata una sorpresa perché per caso mi sono fermato a vederlo e non l'ho mollato più. Tecnicamente peraltro perfetto, una fotografia in bianco e in nero come si usava ai tempi d'oro, un film in nastro bianco ambientato in una città, piccolo paesino, una piccola cittadina tedesca alla vigilia della prima guerra mondiale, un paese dove dominato da una cultura protestante molto forte, molto chiusa, molto e che crea all'interno di questa comunità una violenza sottile, prima impalpabile, poi diventa materiale, concreta, che come qualcosa di ineluttabile passa da famiglia a famiglia, da familiare a familiare, come una sorta di vasi comunicante, per cui tutta questa violenza rimane compressa, perché è il risultato di una cultura che codificata, ferma, rigida, rigorosa e che alla fine si trasferisce sulle vittime che sono i bambini di questo paese, che a loro volta diventano dei carnefici di una crudeltà impareggiabile, limitata. È insomma, un film che racconta con una crudezza, ripeto, assoluta, questo percorso psicologico, questo percorso di una comunità che poi finisce in tragedia. Se vi capiterà di vederlo, secondo me è un'esperienza importante. Ma perché mi ha colpito? Perché ne parlo qui? Perché contiene un elemento fondamentale. Quando c'è il sonno della ragione e prevale l'ignoranza non è, lì c'è una scuola che funziona, ci sono dei codici di comportamento, dei codici culturali che funzionano, e però il risultato è al contrario, non passa. Il problema non è solo quindi l'ignoranza, che è un dato di fondo, ma è anche che tipo di cultura si trasferisce, che tipo di messaggio viene trasferito. Il messaggio della imposizione, dell'intolleranza, è sicuramente il germe fondamentale che alimenta qualsiasi tipo di razzismo, di mancanza di rispetto degli altri, dell'autonomia intellettuale dell'altro. Questo è secondo me è il dato, ed è un dato storico, non è, abbiamo vissuto in questo secolo, nel secolo che abbiamo alle spalle, tragedie inenarrabili che qui sono state ricordate, ma non sono le uniche, non solo di quel secolo, ma le uniche della storia. La storia è fatta di violenza, di genocidi, di guerre senza divinità. Cioè, la vita di Roma è un conflitto, una tensione permanente che spesso si trasforma in bagno di sangue, in negazione di tutte le libertà, e che però poi, come ci è stato spiegato, una filosofia importante, la storia ogni tanto ha il suo sussulto positivo, per cui poi c'è una prevalenza del bene che riesce a, come dire, mettere da parte il negativo che è avvenuto. Ma è un negativo che comunque resta, se non lo si approfondisce e non si entra nella ragione che lo ha motivato, che lo ha determinato. Allora, io credo che il problema fondamentale è della formazione, del clima, della libertà effettiva, con un valore autentico, che significa innanzitutto libertà di sé, ma rispetto della libertà degli altri, che è un punto decisivo della nostra esistenza, che va tenuto presente. Nel pensiero umano, nella storia umana, ogni tanto ci sono come una sorta di postulati, di comandamenti importanti che sono il risultato dell'intelligenza dell'uomo. Io ne cito due che ripeto come i capisaldi, i fondamenti proprio del nostro poter stare insieme, poter vivere e sopravvivere nel modo migliore. Uno può ricordare il mondo dei greci, cattolici, ama il prossimo tuo come te stesso, contiene in sé è un evento rivoluzionario, sono parole rivoluzionarie che hanno cambiato molto il corso della storia, perché contengono nel senso dell'amore, del sentimento, il rispetto. Ma chi non è cattolico, chi è laico, chi ha un'altra cultura, ha dei riferimenti fondamentali. Il famoso incipit del trattato sulla tolleranza di Voltaire, sicuramente qualcuno di voi avrà potuto approfondire anche a scuola, quello del dare la propria vita per consentire la libertà dell'altro, anche se non si condivide neanche una virgola di quello che lui pensa, è un presupposto fondamentale per stare insieme. Noi qui dobbiamo partire, perché le diversità, tutte le diversità, sono il risultato di un miglioramento della coscienza, dell'intelligenza umana. Io credo che ci sia un bisogno importante di dare un valore alla parola. La parola sta cambiando, è diventata qualcosa di poco credibile, affidabile, perché se ne è fatto un abuso e un uso scriteriato. I mezzi di comunicazione, quindi è tornato spesso alla parola, sono le tecnologie nuove, sono, come dire, neutrali, cioè sono indifferenti. Il progresso tecnologico dell'uomo e delle cose, il progresso non significa che è sempre miglioramento, può significare anche regresso, se poi quegli strumenti vengono utilizzati male. Allora pensiamo alla rete, pensiamo ai social network, qui sono stati riferiti alcuni casi. C'è un'idea, secondo me, molto, molto discutibile dell'uso illimitato e a volte scriteriato di questi strumenti. Ci sono gli altri strumenti per comunicare, per sapere, per essere informati, per trasferire delle comunicazioni, ma spesso diventano altri. Se il pettegolezzo che si fa così, le persone che si incontrano al bar, in una casa, finisce su uno strumento che amplifica a dismisura e senza controllo quello che può avere degli effetti devastanti. La storia della ragazza di Reggio Calabria è sintomatica e emblematica di questo uso negativo, scriteriato, sbagliato. Al di là del motivo che ha spinto la ragazza a rendere pubblica una piccola comunità di persone, sempre che non le sia sfuggita, insomma, questa tecnica. È, al di là di quello che pensa, ma è quello che accade dopo che mette in moto la logica, la teoria del branco, no? Il branco diventa branco fisico, diventa un branco virtuale che devasta persone, storie, vite, senza criterio. Allora, io sono credo che, tra l'altro, la diffusione di queste tecnologie è stata talmente impetuosa, veloce, rapida, che non ha fatto discutere ancora fino in fondo sui limiti che ad essa vanno dati. Limiti che non significano limitazione della libertà, che significano limiti per garantire la tutela della persona umana e della sua dignità, che molto spesso viene compromessa. Io nel mio lavoro, a proposito dei mezzi, non c'entra nulla con lo che di cui abbiamo discusso, ma io per esempio rifuggo molto dal usare la posta elettronica, l'email, eccetera, per tutto, anche per opinioni, per stati d'animo, perché succede una cosa devastante. Cioè, se io per un momento dico una cosa un po' pesante su una persona, la scrivo via mail, se io ho detto due, quello mi risponde con quattro, che è tutto immediato, mentre si pensa già si è mandato, già si è comunicato, e allora io poi rispondo con otto, con un meccanismo che poi facilmente si può allargare, perché basta una mail list, una cosa qualsiasi, e la cosa si allarga e diventa irreparabile, come per fare un esempio un po' ardito, le fai una volta, per cui dopo 40 morti da una parte, 30 dall'altra, non sapeva da dove era iniziato questa fight, per quale motivo era scoppiata, e così può succedere, cioè nel senso di lacerazione di rapporti, equivoci, confusioni e così via, al di là invece del contatto fisico, che secondo me guardarsi negli occhi, carne d'ossa, che è una delle cose migliori, ma anche il rapporto epistolare di una volta che consentiva, mentre si scriveva una lettera, la si mandava, c'era il tempo di funzionare e così via. Ora io la finisco soltanto con un'opinione sull'opinione di provocare o stentare una cosa. Non sono d'accordo. Ognuno. Il problema è certo, c'è una crisi del maschio, perché il ruolo del storico, dell'uomo è cambiato e quindi nel momento in cui la donna assume un ruolo mette in crisi il maschio. Però il problema è gli istinti vanno controllati. Io l'idea che sarei cercato, siamo preparati, no, non sono d'accordo. Ognuno si veste, faccia quello che crede.